come America.
Martedì 31 marzo. E a Come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno. You know, I've been around a long time, but I've never lived through what we're living through now. The great Woody Guthrie wrote this song many years ago. I changed some of the words to fit our times, and I hope you'll sing it when you're marching. Because sometimes, people, sometimes you just gotta sing out.
E questa è la versione che la grande Bette Midler ha pubblicato alcuni giorni fa di All You Fascists Bound to Lose, cioè voi fascisti siete destinati a perdere, la canzone che Woody Guthrie scrisse nel 1944 e che Midler oggi reinterpreta, aggiorna appunto all'attualità, alla cronaca, chiede agli americani di non restare silenzi, inattivi di fronte a Donald Trump e alle politiche della sua amministrazione. Gli americani di sicuro non sono rimasti silenziosi sabato in occasione delle proteste No Kings che hanno interessato centinaia di città americane, da New York a San Francisco, Minneapolis, Chicago, St. Louis, Washington DC, tanti altri centri grandi e piccoli. Erano stati 5 milioni a scendere per le strade in segno di protesta a giugno, quando c'era stato il primo No Kings Day, sono diventati 7 milioni a ottobre per la seconda giornata No Kings e infine 8 milioni sabato scorso in una dimostrazione di consolidamento, rafforzamento dell'opposizione a Donald Trump. Allora iniziamo proprio da queste proteste, la trasmissione di oggi, vediamo di sviluppare due o tre temi, Fabrizio, attorno a questa vicenda. Allora il primo riguarda la guerra, le proteste si sono tenute a un mese esatto dall'inizio della guerra in Iran. Molti degli slogan, dei cartelli esibiti durante queste proteste erano relative al conflitto e la massiccia partecipazione, per esempio, di molti giovani è un fenomeno evidente rispetto anche alle precedenti giornate No Kings, sembra essere stato proprio motivato dall'opposizione alla guerra. C'è un sondaggio Associated Press del weekend scorso, mi pare, il 59% degli americani ritiene che il conflitto sia andato troppo in là. Allora Fabrizio, secondo te la guerra consolida l'opposizione a Donald Trump?
Sì, ma fino a un certo punto, perché innanzitutto c'era opposizione anche durante l'amministrazione Biden di fronte al genocidio perpetrato dal governo Netanyahu a Gaza.
Soprattutto le proteste contro l'azione militare in Iran, che potrebbe ampliarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, mancano fino ad oggi di un interlocutore politico, perché il Partito Democratico è, come spesso gli accade, muto e cieco di fronte a questa azione illegale e criminale dell'amministrazione. Trump, iniziata, ricordiamolo, con l'assassinio del presidente della guida suprema iraniana e poi proseguita con pure degli attacchi mirati a eliminare i dirigenti iraniani nei vari settori. Quindi queste azioni che i democratici per ora non criticano privano il movimento di una necessaria sponda politica.
Ecco, ci torno tra un momento, proprio sulla questione che dicevi tu ora dei democratici. Vorrei prima però, come dire, soffermarmi su un'altra cosa. L'altro elemento, no, forte che insomma, si nota, si è avvertito appunto in queste manifestazioni, c'è cioè la questione immigrazione. Una delle manifestazioni, tra l'altro, più importanti partecipate sabato si è svolta non a caso a Minneapolis, cioè la città dove insomma, è esplosa la repressione più forte, più dura da parte degli agenti federali, dove ci sono stati due cittadini americani che sono stati uccisi proprio dagli agenti federali Alex Pretty e Rene Good. Il governatore del Minnesota Tim Walz, il senatore Bernie Sanders erano a Minneapolis alla manifestazione davanti al Parlamento statale. C'era anche Bruce Springsteen, che ha cantato la sua canzone più recente Streets of Minneapolis, proprio in ricordo di Pretty e di Good. Allora, tra l'altro, l'amministrazione Trump nelle ultime settimane è sembrata in qualche modo alleviare, soprattutto a Minneapolis, la stretta repressiva. Parte degli agenti dell'ICE sono stati ritirati. Fabrizio, allora, secondo te, quanto si giocherà proprio su queste questioni, la questione dell'immigrazione, la questione della repressione dei diritti, delle libertà civili? Ecco, quanto su questo si giocherà una battaglia importante in vista del midterm, può diventare un tema forte delle elezioni.
Beh, sicuramente l'amministrazione Trump fin dal primo giorno ha fatto del tema dell'immigrazione cosiddetta illegale, cosiddetta incontrollata, con delle cifre fantastiche di arrivi negli Stati Uniti. Si parlava di decine e decine di milioni di immigranti illegali, cosa assurda. Ma che serviva per mettere sotto accusa l'amministrazione Biden e giustificare la creazione di questa specie di Gestapo personale di Trump. Però è molto significativo il fatto che questo tema, su cui i repubblicani e Trump in particolare hanno costruito le loro fortune politiche a partire dal 2015, oggi nei sondaggi appaia come minoritario. I cittadini americani che una volta davano ai repubblicani degli ottimi voti, per così dire, nella gestione del problema delle immigrazioni, adesso sono in maggioranza contrari a quello che fa l'amministrazione Trump e in particolare a quello che fa questo ICE, il cosiddetto Immigration and Customs Enforcement, che è di fatto una forza paramilitare per intimidire le città democratiche, e adesso è fortemente presente anche ne negli aeroporti, il che sta creando e creerà nelle prossime settimane dei problemi a catena.
Ecco, ci torno tra un momento, proprio sulla questione degli aeroporti. Ancora un paio di cose però legate proprio alla manifestazione No Kings. Torno al tema sistema democratico, no? Dei democratici che tu hai introdotto prima. Allora, mi sembra che da quando lo scorso giugno c'è stata appunto la prima protesta No Kings, ci sia stata un'evoluzione, no, nell'atteggiamento democratici. Cioè, in un primo tempo appunto si dichiarava genericamente la propria simpatia, la propria partecipazione generica a quei temi, mantenendo però un certo distacco, una certa distanza. Allora, magari le cose, adesso poi chiedo anche a te appunto, sono progressivamente cambiate. Cioè, alla manifestazione di sabato, per esempio, c'erano esponenti di primo piano del partito, anche possibili candidati, tra l'altro, alla presidenza del 2028. C'era Pete Buttigieg, c'era Cory Booker, c'erano Letizia James, Janet Mills, no, in corsa per il Senato nel Maine, Ed Markey, il senatore, e altri. Allora, Fabrizio, il fatto che i democratici, anche democratici di primo piano, non solo prendano posizione a favore in modo generico del movimento, ma scendono in piazza con i No Kings, mostra secondo te che qualcosa è cambiato? Cioè, c'è stato in qualche modo un movimento dal basso di società civile che costringe almeno una parte, un settore dei democratici a prendere una posizione un po' più energica, diciamo così, nei confronti di certi temi?
Ma l'energia del Partito Democratico americano si può essere ben descritta con una metafora: un bradipo sdraiato sul ramo di un albero che ogni tanto apre un occhio per guardare cosa succede sotto. Se sotto ci sono delle manifestazioni di milioni di persone, magari alza la coda e manifesta un certo interesse. Ma i democratici storicamente sono terrorizzati dal criticare le operazioni militari all'estero, e sono ancora più terrorizzati dall'essere accusati di essere anti-americani, antipatriottici, cosa che peraltro Trump e i suoi accoliti fanno mattina, pomeriggio e sera. Quindi di per sé i democratici cercheranno, come hanno sempre fatto, manifestare una vaga simpatia per il movimento senza assumersene le responsabilità. Il problema è se il movimento continuerà a crescere e a ottenere dei risultati, per esempio a Minneapolis, come dicevamo, sostanzialmente la popolazione della città dopo l'assassinio di Pretty e Good ha cacciato l'ICE dal Minnesota. Quindi il movimento può e effettivamente ottiene dei risultati, ma è prematuro vedere cosa questo potrà dare nei prossimi mesi.
Ecco, allora, proprio un'ultima cosa legata a queste questioni, cioè la questione della partecipazione di personaggi del mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo alle manifestazioni e più in generale alle iniziative di protesta contro Trump. La partecipazione è forte, per esempio c'era Jane Fonda, c'era John Baez, c'era Bruce Springsteen alle proteste, No Kings a Minneapolis, Robert De Niro, Cynthia Nixon, New York. C'è un gruppo, Artists United for Our Freedoms, che è emerso in questi mesi proprio per la forza della denuncia, no, contro questa deriva autoritaria. Jane Fonda, ecco, è sempre lei in qualche modo, no? Era davanti al Kennedy Center for the Performing Arts, che è stato ribattezzato poi da Trump col suo nome, e ha detto appunto: questo è un momento terribile, dobbiamo reagire, questa è un'amata cittadella, ha detto, che è diventata un simbolo di ciò che sta accadendo. Davvero, chi dovesse seguire Fonda, diciamo, nel suo account Instagram, sa bene di questa passione e di questo impegno. Tra l'altro lei ha 88 anni, quindi diciamo è davvero molto molto impegnata in questi giorni, in queste settimane. Dice spesso, tra l'altro, che ricordando quello che è successo negli anni 50 sente in modo ancora più forte la necessità della mobilitazione. Allora, Fabrizio, ti chiedo: il coraggio con cui molti di questi artisti si espongono è il, come dire, segno della gravità e dell'urgenza con cui si avverte la minaccia di Donald Trump?
Ma gli artisti americani sono sempre stati in larga maggioranza, se non nella loro totalità, contro i repubblicani e contro le guerre. Ricordiamoci che Jane Fonda andò ad Hanoi durante la guerra del Vietnam. Però tu hai citato quattro artisti, tutti ultra ottantenni, Bruce Springsteen, De Niro, Jane Fonda, John Baez. Questa è la generazione di artisti che era contro la guerra 50-60 anni fa e lo è ancora benissimo, ma si tratta di capire se una nuova generazione di artisti e soprattutto di militanti, di leader, di nuove figure della politica americana emergerà da questa crisi oppure no.
Allora, veniamo alla questione a cui tu hai accennato, cioè quella degli aeroporti. Si fa sempre più caotica la gestione di partenze e arrivi negli aeroporti americani, code sempre più lunghe, ritardi, incertezze. Del resto, appunto, gli agenti della Transportation Security Administration, TSA, sono da oltre un mese senza stipendio a causa, appunto, del parziale shutdown provocato dalla volontà dei democratici di non rifinanziare il Dipartimento della Sicurezza Interna se non ci saranno significative trasformazioni a come gli agenti federali si muovono e agiscono, no? Quindi senza mandato, mascherati, eccetera. Quindi questo ha provocato disagi. Gli agenti della TSA hanno continuato a lavorare senza stipendio dal 14 di febbraio. Con il passare delle settimane, però, il personale addetto alla sicurezza aeroportuale si è messo o è stato messo in congedo. Ci sono circa 500 agenti, appunto, della sicurezza aeroportuale che si sono dimessi dall'inizio dello shutdown e diciamo, per aiutare le operazioni di sbarco e imbarco sono arrivati gli agenti dell'ICE. Sembrava che la presenza dell'ICE negli aeroporti fosse temporanea. Ieri Tom Homan, il cosiddetto border czar, cioè il responsabile dei confini, diciamo, ha detto invece che gli agenti dell'ICE potrebbero restare negli aeroporti anche dopo che gli aeroportuali verranno pagati. Allora, Fabrizio, secondo te, che significato ha questo tipo di mossa, di scelta, di messaggio anche in rapporto a quello che avverrà o potrebbe avvenire alle elezioni di midterm?
Il caso degli aeroporti è molto preoccupante. Primo, è un braccio di ferro che non si sa bene se e come finirà, perché i democratici in congresso hanno chiesto sostanzialmente di porre dei limiti, anzi direi di riportare l'ICE dentro i confini della legalità, perché in tutti questi mesi ha agito non solo con violenza, ma palesemente al di fuori di tutte le garanzie costituzionali per i cittadini, e non è detto che i democratici abbiano una spina dorsale sufficiente per mantenere la loro posizione, al momento impedisce di finanziare la Transportation Security Authority. Però è accaduto proprio nei giorni scorsi un'altra cosa molto importante e molto grave, cioè Trump ha ordinato di iniziare a pagare i lavoratori aeroportuali senza paga, cosa non chiara perché per la Costituzione americana non ci possono essere spese del governo senza una specifica autorizzazione del Congresso attraverso una legge. Quindi un ordine esecutivo che ordina di pagare questo o quello mi sembra una cosa bizzarra, anche se Trump ci è abituato a ogni tipo di cose bizzarre. Il fatto che voglia lasciare gli agenti dell'Immigration Customs Enforcement negli aeroporti parlando di una emergenza nazionale, fa pensare che voglio usare questi stessi agenti fino quantomeno alle elezioni midterm e addirittura dislocarli, per esempio, durante le votazioni attorno ai seggi. Quindi è un uso intimidatorio di questa forza paramilitare che dovrebbe essere considerato estremamente preoccupante in vista delle elezioni.
Veniamo all'ultimo tema che trattiamo oggi con te Fabrizio Tonello. Riguarda la guerra, riguarda un momento particolare, particolarmente difficile di questa guerra, si è arrivati alla possibilità di un'operazione di terra o di più operazioni di terra. Non è un'invasione, no? Per cui in questo momento non ci sono le forze militari presenti nell'area e che sarebbe appunto comunque avversata da gran parte dell'opinione pubblica. Si pensa appunto a limitate operazioni di terra, tre in particolare. Un primo obiettivo, diciamo, delle forze americane potrebbe essere l'isola di Kashm, cioè situata nello stretto di Hormuz. Qui gli iraniani, secondo appunto l'intelligence militare americana, avrebbero una serie di missili, droni, mine, imbarcazioni, quindi sarebbe un colpo, diciamo, alle capacità militari di Teheran. C'è una seconda possibilità, riguarda l'isola di Karg, no, da dove transita circa il 90% delle esportazioni di greggio iraniane. Un terzo scenario riguarda invece un possibile raid di terra a Isfahan, cioè per impossessarsi del materiale nucleare iraniano. Ecco, secondo te a che punto siamo, Fabrizio, di questo conflitto? Che significato, che rischi, che incognite potrebbe avere una scelta di questo tipo, un'operazione di terra anche, diciamo, nella forma di un raid? Però, insomma, è sempre un'operazione di terra sul territorio iraniano. Ecco, cosa ne pensi?
Ma l'ultima volta che c'è stata un'operazione, un raid in Iran da parte degli americani è stato nel 1980, quando l'amministrazione Carter cercò di liberare gli ostaggi americani presi durante la rivoluzione di Khomeini, e la spedizione del 25 aprile 1980 fallì in modo clamoroso e fu sicuramente un elemento nel risultato delle elezioni successive, quando Carter perse contro Reagan. Ricordiamoci che la costa iraniana lungo il Golfo è lunga centinaia di chilometri, e quindi anche l'invasione o la presa di controllo di un'isola, a parte il fatto che sarebbe un'operazione costosa anche dal punto di vista delle perdite americane, difficilmente risolverebbe il problema della navigazione nello stretto di Hormuz, perché, ripeto, si tratta di una costa lunga centinaia di chilometri dove si possono basare strumenti offensivi, in particolare i droni, un po' dove si vuole. Diverso è il caso dell'isola di Karg, che effettivamente è il terminale del petrolio iraniano, però distruggere quello significherebbe anche distruggere il petrolio iraniano, provocando non solo una crisi dei prezzi in tutto il mondo, ma anche delle ripercussioni a lungo termine. Ricordiamoci che Wall Street ha già dimostrato un certo nervosismo sul futuro energetico, e d'altra parte Trump, essendo più interessato ai suoi interessi personali che a quelli degli Stati Uniti o del mondo intero, sicuramente pensa che il petrolio iraniano un giorno o l'altro potrebbe cadere nelle sue mani, come è accaduto col petrolio venezuelano dopo il rapimento del presidente Maduro e un atteggiamento collaborativo da parte del resto del governo venezuelano.
Been around a long time, but I've never lived through what we're living through now.
Ecco, allora finiamo, l'abbiamo iniziato con All You Fascists Bound to Lose, finiamo con Bette Midler, era A come America del 31 marzo, grazie ancora a Fabrizio, Fabrizio Tonello, ciao, la settimana prossima Fabrizio.
Grazie, arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa, ciao.